Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grado, questo lunedì 20 marzo, qua in diretta, a fianco a me Natasha.
Ciao a tutti.
Allora,
questa aspettiamo Eugenio.
E Eugenio oggi arriverà.
Arriverà,
non si sa a che ora, ma arriverà. E soprattutto, ecco, iniziamo questa nuova puntata con un augurio di rimettersi quanto prima per quanto riguarda il nostro buon Kawarobi, che ha avuto un po' di con la fine della bomba, no? Eccetera, di nuovo un po' di una ricaduta, e quindi è un po' giù di morale, e vediamo di se ci ascolta di tirarlo su affinché
Ciao.
Si rimetta quanto prima, ecco.
Forza, allora, forza!
Cosa succederà questo lunedì 20? È una puntata decisamente ricca di ospiti, che ringrazio già, quindi tra non molto avremo Maurizio Vettor, che intervisteremo, chiederemo un po' di tutte le sue infinite, perché veramente una ne pensa e mille ne fa, attività. Poi avremo tra l'altro fresco di test del mondiale Moto3, Matteo Bertelle del team Snipers, che ci racconterà un po' di, visto che ormai siamo praticamente pronti ai blocchi di partenza di questo Moto Mondiale 2023. E come sono andati i test, com'è l'emozione per questa nuova avventura. E poi verso le 9:30-9:35 avremo il maestro della fotografia sportiva applicata, diciamo, in campo motoristico, quindi soprattutto alle moto, e Gigi Soldano. Ecco, quindi è una super puntata che, insomma, ho un po' la pelle d'oca, ecco, visto la caratura dei nostri ospiti. Allora, detto questo, che il weekend è stato, almeno qua in zona Lucca Toscana, non molto bello come meteo, soprattutto la domenica, che insomma ha piovuto, ha fatto un po' gli scherzi, visto che ha piovuto dalla tarda mattinata e poi verso sera ha riniziato a far bello, quindi insomma ha guastato un po' la giornata. Mentre invece sabato è stata una gran bella giornata. E io ne ho approfittato invece venerdì, uscendo dal lavoro, per fare, non volevo provarla, ecco, perché poi prendono, come si chiamano, un po' le voglie, un po' le cose, e ho provato la nuova Street Triple 765 RS, tra l'altro nella colorazione che a me piace di più, quella gialla, e grazie ai ragazzi di Triumph Lucca, è veramente una gran bella moto, ecco. Quindi ho iniziato a fare a soppesare i pro e i contro rispetto alla mia 1200 RS, quindi ho già scritto alcune cose a chi mi chiedeva informazioni. Bene, detto questo, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi siamo quasi in ottica collegamento con Maurizio. E mentre sfumano i darkness, apriamo questa puntata con il nostro primo ospite. Quindi abbiamo con noi Maurizio Vettor. Ciao Maurizio.
Ciao ragazzi. Ciao.
Allora, grande ciao, Maurizio.
Benvenuto, grazie.
Grazie innanzitutto di aver accettato il nostro invito. Allora Maurizio, noi ci si conosce da un po' e tra l'altro, ecco, te sei l'uomo dai mille volti, ecco, nel campo, giornalista, pilota, responsabile di testata, presidente della tua azienda di comunicazione insieme ad Angela. Insomma, da dove vogliamo partire?
Le cose sono tante, sì, come dicevo, io dico sempre una cosa, quella che mi diceva mia nonna, cioè anima in pena, perché mi piace sempre fare mille attività, e per tanti sono tante, a me sembra sempre poche, ma perché mi piace tenermi impegnato e inventarmi sempre qualcosa di nuovo. Quindi, vabbè, di lavoro io faccio il giornalista, principalmente il giornalista. Mm-hmm. Poi negli anni la professione è molto cambiata, poi magari ve la racconterò. E da lì io e Angela ci siamo un po', grazie a lei, che è molto più giovane, ha uno sguardo molto più proiettato nel futuro, io invece arrivo un po' dalla carta, dalle diapositive, insomma sono un po'
vecchio stile,
vecchia scuola, vecchio stile, sì, infatti i social mi sono sempre andati un po' stretti fino a poco tempo fa, e da lì, cambiando il lavoro, ho iniziato a lavorare anche tanto per le aziende, fare ricerca e sviluppo, ovvero io ho la fortuna che sono sempre in moto, sempre. Mm-hmm. Estate, inverno, con la neve, col caldo, insomma, perché provo dei prodotti, quindi caschi, le giacche, le moto stesse, le recensisco. E da lì, 5-6 anni fa, quasi per caso, è nato proprio un lavoro di pian piano, sono entrato in un'azienda con un altro ruolo, ho iniziato a fare ricerca e sviluppo, quindi provo i prodotti, gli oggetti che usciranno e li correggo, li modifico, che è un lavoro che mi dà un grandissimo gusto, perché faccio tanta ricerca, che è quello che si faceva una volta nel giornalismo e adesso si fa molto poco, perché lo sappiamo, le notizie devono uscire subito, poco approfondimento, ed è quello che mi va un po' stretto, ecco. Mm-hmm. Quindi facciamo giornalista.
Pacchetti preconfezionati, ecco, un po' sono preskit, sì, di base, sì, su cui poi uno personalizza.
Bravo. Bravo, sì. E quindi l'attività di giornalista c'è, però faccio il lavoro per le aziende, quindi con gli R&D, con le ricerche. Mm-hmm. E sviluppo, e poi insieme ad Angela ci siamo inventati questo altro lavoro, ovvero io lo chiamo l'inventore, però usando un termine moderno sarebbe il creatore di contenuti, quindi. Mm-hmm. Per alcune aziende, sia delle auto che delle moto, soprattutto moto, ma anche extrasettore, creiamo contenuti, che abbiamo fantasia, per fortuna, come dico sempre, la fantasia aiuta sempre in ogni ambito, sì. Creiamo contenuti, foto, video, e poi c'è l'attività di istruttore di guida, che ormai, certo, è marginale, anche quella sta un po' cambiando, insomma, e poi mi piace correre in moto, ecco, qualsiasi moto, sottolineo, perché ci tengo, qualsiasi, ecco, mezzo.
Quello posso assicurare, perché l'ho visto con MiniGP, pit bike, moto... grosse, qualsiasi cosa, flat track in strada, sì, su asfalto, saltando,
sì.
Biciclette, downhill,
bravo, BMX, gravel, basta che si muovano, il sidecar, che è la mia vecchia passione, che però adesso ho un po' messo da parte, però ci spero di tornarci sopra, insomma, sì, tutto, mi piace il movimento.
Tra l'altro, come passeggero, quella famosa scimmia.
Sì, a me è sempre affascinato quel ruolo lì, ne parlavo, guarda, l'altro giorno, che ero, per i casi della vita, mi hanno portato sempre per un caso a incontrare Dovizioso, abbiamo passato una mezza giornata insieme.
Ho visto.
E anche lui mi diceva, ma sei pazzo, cos'è che ti affascina? E gli ho detto, guarda, me lo sono chiesto tante volte, perché a me salire in moto con un altro non mi è mai piaciuto. Mm-hmm. Il sidecar ho provato a guidarlo, non mi ha entusiasmato. Il passeggero sì, la scimmia, forse perché... e tu sei in una continua piega, quindi sei sempre rasente all'asfalto e sei su questo mezzo che capisci che ti vuole disarcionare e sei sempre devi saltellare di qua e di là, c'è un'adrenalina pazzesca ed è penso quello che mi affascina di quei mezzi. E adesso il prossimo step è provarne uno da cross, voglio provare un sidecar cross.
Infatti stavo per dire, manca solo quello. Ecco. Poi tra l'altro, ecco, per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, Maurizio è un pilota vero che anche hai corso con l'ovale, tra l'altro mi sembra 160 o 190, non mi ricordo più, nel campionato in salita.
Sì, abbiamo fatto, la gara in salita l'abbiamo fatta con un 160 e abbiamo fatto il quinto tempo delle 600, quindi siamo andati su forte. E adesso sono passato a 190, poi il mio amico Jonathan Milani, che tu conosci bene, mi ha fatto il 212, ha fatto il motore, la quinta, insomma è diventata veramente una
un missile.
Sì.
Su quello allora... Su quello praticamente hanno senso anche le ali che sono apparse anche sulle mini GP per tenerla giù.
Sì, grazie a Jonathan, che lui è malato di quel mondo, come è stato scritto, subito mi fa: no, dobbiamo montarle a letto, ancora non le aveva nessuno, che poi esteticamente ti fanno sballare, praticamente penso che abbiano un grande, cioè non ho notato la differenza, però esteticamente le poi abbiamo la pompa pollice, doppio disco. Sono belle, insomma.
E diventa una replica in miniatura delle moto da corsa vere.
Sì, assolutamente.
Ecco, poi oltretutto, chi va al mulino si infarina, hai subito anche dei discreti infortuni, ma nonostante questo, praticamente steccato non steccato, contro il parere dei medici, sei ritornato in moto così subito.
Sì, guarda, non so se ho sbagliato, però l'ho sempre un po' avuta questa cosa. Uno, cioè, mi piace mettermi alla prova e sfidarmi, e non sono mai soddisfatto, quindi cerco sempre qualcosa di più, che da una parte penso sia un grande vantaggio perché ti aiuta tutti gli aspetti della vita, dall'altra a un certo punto forse devi darti un
freno
di freno. Cioè, sto cercando di darmelo, però quando mi sono l'ultima volta siamo capotati col sidecar e ho rotto il legamento. Ho fatto una settimana, mi hanno ingessato, anzi sono andato, questa ve la devo raccontare, sono andato in ospedale e il dottore mi ha detto: cosa preferisce, steccato o gesso? E io ho detto: ma guardi, domani dovrei andare in moto. Mi fa: ho capito il tipo, gesso. E mi ha spedito a ingessarmi. Mi ha ingessato e il giorno dopo io ho detto: no, devo toglierlo. E ho fatto una foto con la motosega elettrica di mia figlia, che è un giocattolo, è finta, e ho fatto quindi tagliarlo, ma poi l'ho tagliata realmente con la fresa, ho tolto il gesso, ho messo il tutore e sono partito. Dopo due giorni ero con un VGS in prova e sono andato così bene, diciamo. Poi mi sentivo bene dopo due settimane, ho detto: ma sai che forse i legamenti non si sono rotti. Sotto casa ho preso uno skate elettrico e accelerando ho perso il controllo, sono ricaduto e ho capito che i legamenti
non c'erano più.
Altro stop di 2-3 settimane. E non contento, dopo 3 mesi sono andato a fare un corso di enduro estremo con Jarvis e lì poi ho fatto il danno, quello grosso, e quindi poi mi hanno operato, ma diciamo che dopo un mesetto ero già col tutore, ma ero in moto. Sì.
Quindi praticamente il paziente incubo di ogni ortopedia.
Sì, guarda. Anni fa poi andavo facendo enduro, mi lussai il bacino e il giorno dopo dovevo andare al lavoro, andavo al lavoro in scooter, con uno scooter in prova, però talmente tanto era il dolore che alla fine ho detto: no, devo andarmi a far vedere, perché non ero passato al pronto soccorso, e sono arrivato là in moto, ovviamente. E non ti dico i commenti del dottore, mi fa: ma scusi, ma lei è venuto in moto o ha il casco così? No, io sono venuto in moto. Mi sono beccato
di tutto.
Mille insulti. Sì. Vabbè, comunque, questo solo per raccontarne alcuni.
Ecco, con questo potete inquadrare, no, il livello di passione che rasenta la pazzia, no, di Maurizio. Ecco, infatti Maurizio ha anche la capigliatura che è intinta, no, con il suo mood del mondo delle moto, ecco. Allora,
sì, un po' in piedi. Ma pensa che, a proposito, vi racconto questa, perché appunto ormai con i social sanno tutti tutto. E un giorno, era dicembre, mi sono permesso, poi ci eravamo anche scritti quel giorno forse, mi ero permesso di condividere questa cosa: ragazzi, sono fuori in moto, nevica, perché sono con... Non volevo farmi vanto di questa cosa, volevo condividere questa cosa, che dico: okay, raga, è bello andare in moto anche quando nevica, alla fine come quando piove, esci a correre, è troppo intimo, senti il battito del cuore, ti chiudi in te stesso, rifletti, come uscire a correre e fare running, così andare in moto secondo me quando piove. Quindi ho condiviso questa cosa della nevicata, ragazzi, sono fuori moto che nevica, e lì hanno iniziato di ecco, non è educativo, non dovevi dirlo, solo che come dici te sono fatto così, mi faccio, cioè, mi piace che mi faccio trasportare.
Anche a me piace andare, casomai, non proprio quando nevica, ma quando c'è tanta neve, il freddo, con meno 5 in moto, facendo la massima attenzione, anche a me piace.
Attenzione, perché... certo. E lo so, tu sei un altro che macina chilometri seriamente.
Allora Maurizio, qual è la moto in tutti questi anni che ti ha emozionato e ricordi di più?
Allora, bella domanda, è una domanda che spesso ti fanno quando provi tante moto, e purtroppo rispondo sinceramente, senza filtri, posso?
Sì, certo, anzi.
Ok, allora, un mio caro collega tanti anni fa mi disse, guarda che il nostro lavoro è un lavoro infame, io ho detto, non mi sembra, cacchio, condividere la passione col lavoro e fare quello che ti piace tutti i giorni, ma è una figata, e lui mi disse, no, sbagli, e questo lo riporto sempre quando mi fa questa domanda, mi fa, è un po' come fare il pornattore, le provi tutte e non ti innamori, e allora ho detto, sì, sai che forse hai ragione, quindi da lì tutte le volte che mi fanno questa domanda, è vero, cioè, in ogni moto trovi qualcosa che magari ti piace, se sei veramente malato e appassionato. Mm-hmm. Diciamo che negli anni mi sono molto cambiato, prima mi piacevano molto le super sportive, adesso dipende, per andare su strada io mi prenderei una super adventure che magari vanno forte, però ti permettono anche di essere protetto comodo, all'aria, avere molto comfort, trasportare molto, io alla fine quando vado in moto trasporto sempre tante, il computer, la borsa, l'agenda, la borsa per allenarmi,
l'ufficio portatile,
quindi ho bisogno di una moto così. Poi ecco, una moto che ho nel cuore è la Tuono, tant'è vero che ne ho una Tuono Racing del 2003, mm-hmm, che è una moto che mi fece innamorare quando la provai, poi dopo quasi la vita non sono riuscito ad averla, adesso grazie a un amico ce l'ho e la uso poco, ma mi dà una grandissima carica e emozione quando la provo, diciamo che. Poi mi è piaciuto molto KTM Super Duke 990, con il quale ho corso 2 anni, mm-hmm. Diciamo, queste sono le moto, e poi la Speed che ho provato ultimamente, bellissima, insomma, vedi, vado avanti, te le dico tutte alla fine.
Ecco, te poi hai corso anche nell'italiano 12 pollici, dove ci sono dei ragazzi giovani, è una categoria combattutissima, c'è una bagarre incredibile. Sì. Ecco, a sgomitare lì in mezzo, e lo consiglia a chi vuole iniziare a correre a basso, tra virgolette, a basso costo, oppure è già qualcosa di molto impegnativo?
Ma allora, io ho corso tanti anni ho fatto il CNV, poi ho fatto gare in salita, mi manca il 12 pollici, non ho ancora fatto, ma il 12 pollici, da quello che so dai tanti amici, è ancora più combattuto, ma anche il CNV. Adesso vorrei provare il motorsport, che mi hanno consigliato altri amici, perché comunque l'impegno è minore, quindi sì, la gara è solo la domenica, mentre in altri campionati, a meno che uno non abbia molto tempo e molti soldi, diventa tutto molto costoso, perché bisogna partire il mercoledì, alcuni vanno già a provare il giovedì. Mm-hmm. Cioè diventa come un impegno da gara, da mondiale
vero e proprio.
Quindi per chi si vuole, avvicinarsi a questo tipo di gare, io direi ti prendi una 160, che è anche una di qualsiasi marca e modello, ma prendi un 160, se hai già un po' di dimestichezza con le moto, perché altrimenti consiglio il 110, ti prendi un 160 e ti fai delle giornate così di avvicinamento, vai con qualche pilota, perché comunque i livelli sono altissimi. Mm-hmm. Sono molto combattuti, sia che tu ti scontri contro i ragazzini, ma anche contro gli adulti, perché negli adulti ci sono molti che hanno o corso in passato e per problemi economici o per comunque per X motivi hanno fatto un po' un
passo indietro,
sono tornati sulle piccole, passo indietro sulle piccole cilindrate, e quindi ti trovi comunque a dover sgomitare. Io non mi ricordo così tanti traumi, incidenti come in quei 2-3 anni, cioè se corri con le moto grosse fai quasi meno male, quindi bisogna avvicinarsi per gradi come in tutto.
E invece cosa ci puoi dire del campionato in salita?
Oh, campionato di salita è un'altra delle cose che mi ha sempre affascinato. Io mi sono innamorato di Seidegger perché avevo 4 anni, ero andato a vederla a Ballavio Pianderesinelli e vedevo arrivare queste Moto Guzzi, queste Morini e questi Seidegger passo corto e da lì mi innamorai delle gare in salita e dei Seidegger. Le gare in salita secondo me hanno un fascino incredibile e dovrebbero essere più valorizzate, ovvero con tutte le sicurezze del caso. Non tutte le gare sono uguali, non tutte le strade vengono messe in sicurezza dai motoclub allo stesso modo, però diciamo che con tutte le norme del caso e con le attenzioni, piuttosto che far correre i ragazzi su strada con il traffico, e questo lo dico perché anche proprio domenica scorsa è successo un incidente molto grave qua nel Monzese, l'avrete visto magari sui giornali, di alcuni ragazzi che a dire di alcuni facevano delle gare, altri secondo me, come penso io, stavano semplicemente divertendosi con le GoPro e facendo un po', diciamo, quello che una volta facevi a porte chiuse adesso lo fai per YouTube, che è una cosa che io non tollero, però diciamo che visto che alla fine tanti ragazzi è meglio che vadano a usare una moto che a perdersi in altri perdersi in vizi ben peggiori,
certo.
A mio parere sarebbe da incentivare questa cosa e dire vieni a correre in salita, sei sicuro, c'è l'ambulanza, ci sono i soccorsi, spendi poco e ti diverti, mm-hmm. Perché purtroppo le gare in pista invece sono diventate molto costose. Certo. Le gare in salita potrebbero riavvicinare quello che una volta facevano tutti i grandi campioni, mm-hmm. Agostini, tantissimi piloti famosi negli anni 60-70 iniziarono con le gare cittadine o su strada e poi mm-hmm. passarono alla pista. Purtroppo la federazione in questo momento non è della stessa idea.
E oppure adibire, no? Soprattutto nelle zone industriali dove c'è tanto spazio, soprattutto il sabato, la domenica, quando è l'attività lavorativa, no? Adibire delle zone e transennarle affinché chi vuol fare provare qualche stante, vuol fare qualche cosa, prendere un po' di dimestichezza, metterci su due birilli, lo possa fare in sicurezza e casomai senza farlo clandestinamente, ecco.
Assolutamente, come sempre ci vuole il buon senso. Il problema è che il motociclismo viene visto come un'attività che inquina, che crea rumore, che è vero. Però insomma, diciamo che ci sono altri problemi, soprattutto legati ai giovani che hanno un costo sociale ben maggiore. Mm. Quindi, come dici giustamente te, se si creassero delle aree come vengono create per chi è appassionato di calcio o di altri sport, è giusto creare degli ambienti anche gratuiti dove uno si può, cioè vai a andare a giocare a pallone, vai in un campetto, tiri due calci. La moto purtroppo non è così. Mm-hmm. E c'è bisogno di pratica come in tutte le attività sportive. Quindi, come dici giustamente te, ci vorrebbero delle aree. Io stesso mi trovo purtroppo ad allenarmi, è capitato proprio domenica, ho portato la mia moglie e il suo fratello ad allenarci con le pit bike. Io ho individuato un'area sicura, che non c'è mai nessuno, penso sia privata. In passato era passata la polizia, i carabinieri non ha mai detto nulla. L'altro giorno sono passati, ero lì col mio furgone, sono passate le forze dell'ordine, ci siamo messi a chiacchierare. Figlio del comandante appassionato di motocross, ma alla fine eravamo lì e certo. Hanno capito che noi eravamo in sicurezza, non facevamo nulla, non rischiavamo,
meglio lì che su strada, protetti, certo. Vestiti.
Ecco, sì, ovvio che il primo pensiero è vai a fare le gare, perché il grave problema di oggi è che questa mediaticità, cioè Instagram, YouTube, permette di fare dei cassa di risonanza a tutte le permetti tra virgolette cacchiate, sì, che una volta invece facevi la vedeva il tuo
nessuno.
Amico non lo sapeva nessuno, adesso diventa tutto molto, diciamo, pubblico e però viene passato un brutto messaggio che è quello che cerco di trasmettere ai giovani, cioè non usate droghe, non usate la testa, divertitevi in sicurezza allacciando il casco, mettendo le protezioni, perché molto spesso vedi che fanno queste cose senza protezioni, senza casco, col casco slacciato. E molto spesso, e lo dico con rammarico, i ragazzini giovani promuovono delle attività, passano col rosso e fanno vedere che non gli è successo niente, ah che figata, invece bisognerebbe
un po'
usare i canali YouTube e Instagram, tutti i canali social, per comunque far vedere anche delle attività, delle capacità, perché se uno fa una manovra, fa delle impennate, ha una capacità, un talento, però insomma mantenendo
nel giusto contesto. Sì,
ci sono dei ragazzi che fanno YouTuber che lo fanno, cioè fanno queste attività un po' estreme, ma parlando anche di sicurezza, e questo secondo me è la strada giusta.
Ecco Maurizio, visto che si parla di sicurezza, te sei anche istruttore, no? Di guida.
Sì.
Ecco, secondo te, visto che la maggior parte dei motociclisti, una volta presa la patente, è al 90% è autodidatta, quali sono gli errori principali che riscontri più spesso?
Ma allora, guarda, anche lì sto facendo un lavoro con le autoscuole, dei corsi di formazione con gli insegnanti, gli istruttori di scuola guida, perché vorrei sensibilizzarli, perché a mio parere sono uno sottovalutati, e l'istruttore di scuola guida a mio parere è un po' come l'insegnante delle scuole elementari, cioè è fondamentale. Se non ti insegna le basi giuste, ti porti dietro gli errori per tantissimi anni e magari appunto, come dici te, nessuno te li correggerà. L'errore più grave che vedo quando vengono ai corsi, ma anche gente che magari ha già da tanti anni la patente, è: uno, non usa il freno posteriore, ma proprio non lo usa, e non sa gestire la frenata. Cioè, ti garantisco che ho avuto allievi con moto molto grosse, GSX-R1000, moto custom con un peso importante, moto adventure anche di una grossa dimensione, generose, che non sanno fermarsi su una linea, cioè te gli dai uno stop, diciamo, e non riescono a fermarsi lì. Ancor peggio se gli fai fare una manovra di una frenata di emergenza o uno scarto di un ostacolo. Quindi purtroppo le moto di adesso, come le auto, sono diventate molto, ti danno molta fiducia, che una volta facevi una curva con una moto degli anni 70 a 200, la seconda curva dicevi: no, aspetta un attimo che ho capito che devo andare tranquillo. Con le moto di adesso, bene o male, se non succedono aiutano tanto, sì. Quindi diciamo che i più grossi errori sono questi, cioè la mancanza del freno posteriore, l'uso del corpo e le frenate, diciamo, no? Come gestire il corpo nelle frenate di emergenza o nelle manovre di emergenza.
Allora Maurizio,
per riassumere,
Se vuoi ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici i link dei social dove ti possono seguire.
Sì, allora, adesso stiamo lavorando sul canale YouTube, che però non è ancora partito. Comunque su Instagram è Maurizio Vettor, come vettore senza la E finale, Power, Maurizio Vettor Power. E lì mi trovano un po' tutto quello che faccio e rispondo sempre, invito tutti a scrivermi, rispondo spesso anche con gli audio. Non è facile perché vanno via tante ore, via sempre di più, però mi fa piacere, quindi cerco di scrivere o anche di rispondere con degli audio per essere più dettagliato, perché le domande sono davvero tante, sia sulla guida ma anche sull'abbigliamento, come vestirsi, che casco scegliere, quindi spaziamo ecco su più argomenti, quindi chi ha voglia di scrivermi mi fa piacere.
Tra l'altro è finita da poco una tua bellissima iniziativa che regalava 5 oggetti nuovi a chi ne aveva realmente bisogno, quindi è una bella iniziativa, ecco.
C'è stato, non vi nego che c'è stato un momento che io e Angela, che appunto mi con me, anzi adesso gran parte del lavoro sui social lo sta facendo lei perché mi dà una grandissima mano, c'è stato un momento, vi confido, che ci siamo quasi pentiti, perché non vi racconto le richieste e i commenti, insomma passavamo le sere a filtrare,
a capire però, chi realmente era meritevole di questo regalo.
Sì, e poi richieste assurde, perché quando poi magari ci sentiamo in privato te le dirò, e comunque alla fine mi ha dato piacere, perché noi siamo fatti così, a me piace condividere, quindi abbiamo cercato in questo modo, e vorrei farlo molto più spesso, però come tu ben sai non è sempre facile, certo. Perché anche regalare un oggetto non è a volte possibile. Mi piacerebbe condividere le cose che ho con chi ha passione e con cui magari non può permetterselo, e poi adesso abbiamo dato vita a una nuova iniziativa, cioè vieni con me a creare dei contenuti in pista, dove un follower sarà ospite, quindi non pagherà la pista per la sua prima volta in pista. Insomma, cerchiamo sempre di fare delle cose. Quella degli oggetti non era finalizzata, come potrebbero pensare ad alcuni ad acquisire follower come fanno altri. Io potevano due ragazze che hanno vinto e un ragazzo non mi seguono, quindi era solo per condividere,
certo,
e aiutare chi non se lo può permettere.
Perfetto. Allora Maurizio, io tra l'altro ti lascio alla tua bellissima famiglia.
Grazie, grazie.
Ti ringrazio molto e mi raccomando, quando vieni in Toscana e hai qualche tempo, fammi sapere che si va a fare una girata casomai tra i cordoli con qualche motina piccina, ci si va a divertire.
Dai, dai. Va bene.
Okay.
No, non mancherò, andiamo a Cecina a girare, dai.
Vai. Un bacio alla bimba. Volentieri, volentieri. Ciao Maurizio.
Grazie ragazzi, ciao a tutti, ciao. Buona serata. Mille. Salutatemi Gigi, Soldano, grande.
Sì, sì, sì. Vai. Ciao Maurizio.
Ciao ragazzi, grazie. Ciao.
Allora, mentre ringrazio Maurizio, tra poco ci prepariamo per il collegamento con Matteo Bertel del Team Snipers Mondiale Moto 3. È arrivato anche il buon Eugenio, che sembra uno zombie rottamato.
Sono distrutto. Sono abbastanza provato, sì.
Si sente?
No, più che altro si vede.
Meno male non c'è le telecamere.
Esatto. Anche il buon Kawa è KO, quindi... Speriamo
cosa
che si No, c'ha di nuovo problemi alla schiena, quindi speriamo si riprenda quanto
prima. Lazzaro non risuscita.
No, per ora no. Allora, adesso ci ascoltiamo un po' di musica e ci prepariamo per il collegamento con Matteo Bertelle del Team Snipers.
Via. Somewhere long.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, ed è un piacere, un onore avere un giovanissimo pilota del mondiale Moto3, Matteo Bertelle, del team Snipers. Ciao Matteo!
Ciao, ciao a tutti, buonasera!
Ciao.
Allora, innanzitutto ringraziamo tutto l'entourage del team Snipers che ti ha messo a nostra disposizione, quindi Francesca e tutto il team, e sei appena ritornato, quindi sei ancora con le valigie da sfare dai test.
Esatto.
Ecco, come sono andati questi test?
Dai, sono stati tre giorni abbastanza impegnativi che comunque sono serviti, perché era da tanto tempo, insomma, che non andavo sulla moto, e riprendere la velocità e tutto è sempre un bene prima delle gare. E poi da quest'anno ho anche cambiato moto perché siamo passati alla Honda, e per il momento ci stiamo trovando abbastanza bene e non siamo proprio super veloci, però penso sia solo una questione un po' di adattamento che ci manca, e per limare appunto gli ultimi decimi. Però per ora sono molto contento anche di come, diciamo, si approccia il team, perché è una bellissima famiglia. E quindi dai, non ci resta che migliorare sempre di più e andare sempre più forte.
Certo, ecco, poi domanda, avete una squadra molto, molto forte, visto che il tuo compagno di squadra è Fenati, e quindi le aspettative per questo 2023 sono alte.
Sì, sono molto fortunato ad avere Romano che in squadra, appunto, perché ha tantissima esperienza e, diciamo, posso solo che imparare da un pilota così. E poi ovviamente sta a me essere, diciamo, furbo e prendere tutti i suoi magheggi, diciamo, tutte le sue
le malizie.
Le malizie, esatto. E poi comunque il team a livello tecnico mi sembra molto alto, abbiamo un buonissimo pacchetto. E quindi dai, le aspettative sono abbastanza alte, però dobbiamo rimanere sempre, diciamo, con i piedi per terra, perché diciamo che è da un bel po' di tempo che non corro, e quindi step by step dopo penso che vengano anche da sole un po' le cose,
ecco. I risultati, certo. Poi tra l'altro, ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che hai avuto un lunghissimo stop a causa di un infortunio al Sachsenring. Quindi
esatto.
Hai avuto uno dei pochi infortuni in cui non c'è clinica mobile o terapie che possono scorciare i tempi, quindi sei stato molto molto sfortunato da questo punto di vista.
Sì, purtroppo sì, anche perché sinceramente non ne ho visti tanti, diciamo, infortuni al ginocchio appunto in moto, però è andata così, però dai, ormai è passato tutto e sono anche felice di ritornare, quindi non ci dobbiamo pensare più.
Esatto, guardiamo avanti. Allora, come si allena un pilota del Mondiale Moto3? Come si allena Matteo?
Allora, io cerco di andare in moto, con l'ovale, adesso un po' anche con l'R6, comunque sono andato quest'inverno per almeno tenermi un po' allenato con la velocità, anche se devo dire che lo stile di guida che ti porta la Moto3, almeno la Honda, è difficile comparare con un R6, è un po' più, diciamo, portata per una guida alla KTM. Okay. E poi prima di rompermi il ginocchio facevo anche motocross, e adesso cerco, diciamo, di evitarlo, perché tanto a me serve comunque andare sull'asfalto e quindi devo limitare il più possibile
i rischi,
esatto. E poi vado in bici, mi alleno tanto a livello, diciamo, cardiaco. E palestra, l'ho già detto?
No, palestra no. Ecco, ma fai tipo i circuiti di CrossFit, quelli funzionali, o anche pesi o esercizi proprio eccettivi, quelli con tutti di equilibrio?
Sì, diciamo che in quest'ultimo periodo gli esercizi di equilibrio, soprattutto per le gambe e poi anche, diciamo, per riprendere l'angolo perso appunto nel ginocchio dato l'infortunio, è stato diciamo, l'obiettivo, okay. Proprio il vero allenamento in palestra che ho fatto, perché per recuperare il prima possibile, ecco, per la stagione. Anche perché adesso non dico che sono super in forma al 100%, però dopo un po' di G sento anch'io, insomma, che il ginocchio non è più quello di prima, ecco. Quindi mi ci vuole ancora un po' di adattamento.
Ok.
Esatto.
E invece come dieta, visto che Moto3 contano i millesimi, conta qualsiasi cosa, ti tieni anche a dieta per mantenere un tuo peso forma, o bene o male mangi sano, comunque più o meno libero?
Bah, allora, diciamo che io cerco sempre di essere dai 60 ai 61, mm-hmm. E quindi quando vedo che sono sopra mangio di meno, però diciamo che cerco sempre di mangiare pulito, ecco. E magari tipo dopo i test siamo andati al Burger King, così perché non ho voglia di mangiare.
Una volta ogni tanto un po' di spazzatura, cioè ci sta, ecco, un po' di valvola di sfogo.
Sì, no, va bene, ma dopo l'importante è che quando, insomma, ritorno a casa, che ho lo spazio, diciamo, tra una gara e l'altra, ritorno al peso, diciamo, forma ideale.
Mm-hmm. Ecco, viaggiando tanto e soprattutto allenandoti da professionista, che comunque sei un pilota molto giovane, quante rinunce rispetto ai tuoi coetanei fai, e soprattutto se queste ti pesano?
Oddio, rinunce non lo so, perché comunque io lo faccio, cioè mi diverto proprio, a me allenarmi mi piace davvero tanto, però magari, cioè non lo so, metti un altro ragazzo della mia età che vuole uscire, far festa, robe così, a sabato sera io cerco di evitare, perché appunto dopo la domenica spesso andavo in moto, tutte queste cose qua, no?
Mm-hmm.
Però comunque non è che ci sono rinunce, anche perché lo faccio veramente con il cuore e cerco sempre di migliorarmi, ecco.
Perfetto. Allora, qual è la cosa più difficile nel correre nel campionato mondiale Moto3?
Ti direi andare forte, però sembra una risposta stupida.
No, no, non è così perché? Scontata, perché insomma...
andare forte è davvero difficile lì, perché... basta pensare che anche solo 50 millesimi a curva, che non è veramente niente, sì, dopo fine giro ti cacciano mezzo secondo, capito, sei decimi, e poi mettere insieme tutto è veramente difficile, non hai tempo, perché al mondiale, ovviamente tralasciando i test e tutto, hai, mi sembra, 3 turni da 35 minuti e dopo hai subito le qualifiche. Insomma, è difficile andare forte, ecco.
Quindi praticamente chi ha più esperienza riesce ad andare subito al massimo potenziale, ecco, la differenza grossa è quella.
Sì, sicuramente, poi avendo l'esperienza, non lo so, magari di conoscere le piste così, è un po' più avvantaggiato, ecco.
Ecco, una grossa curiosità sulla gara, no? O comunque in fase di partenza, che è una situazione molto pericolosa, visto che siete in tanti, e soprattutto alla prima curva, secondo del tracciato, c'è sempre il rischio dell'effetto imbuto, no? Come vi gestite nel momento, quindi con l'adrenalina al massimo, durante la partenza o l'ultima curva, ad esempio, della gara?
Oddio, secondo me è, cioè, puro istinto, capito? C'è chi magari va all'interno e chi va all'esterno, però, capito, cioè, è sempre un po' un rischio in tutti e due i sensi, perché magari c'è chi va all'esterno che si becca quello che si becca la caduta, esatto, e quindi viene preso. Poi c'è quello all'interno che è troppo stretto e quindi viene passato dagli altri all'esterno, quindi è sempre... un po' un terno a notte, ecco. È difficile, però è tutto istinto, secondo me.
Okay.
Quello che faccio io è andare all'interno, perché mi sento più sicuro, ecco.
Ok, quindi in quel caso senti la moto, quindi riesci a gestirti meglio, perché sai che comunque non rischi di essere coinvolto nella caduta altrui.
Sì, sì, esatto. Poi, cioè, se all'interno ci sono io, diciamo, decido, tra virgolette, io cosa fare agli altri, perché magari mi posso spostare un po' più, diciamo, verso l'esterno per scegliere, diciamo, la traiettoria migliore. Però comunque, cioè, non è che ci sono sempre io a comandare, capito?
Ho capito.
È un po', cioè, devi vedere anche te un po' della situazione.
Ecco, ovviamente siete in tanti e diciamo, in un range molto ristretto di tempo, è facile passare dal podio a una posizione a ridosso dei punti, ecco. Cosa serve per rimanere invece costantemente nella parte alta? Come costanza?
Allora, sì, come hai detto te, succede, cioè, questo è dato perché la categoria, avendo, diciamo, delle moto molto leggere, è facilissimo scivolare indietro, perché per pochi millesimi, capito? Però sicuramente per essere costanti ci vuole una buona base sulla tua moto e anche una, diciamo, una sicurezza tua di andare forte da solo senza, diciamo, prendere le scie, no? Okay. Come per esempio fa questo lavoro qua, lo fa benissimo Romano, il mio compagno, perché è veramente bravo a andare forte da solo senza prendere le scie, e quando becca la scia, capito, lui fa il salto,
fa quello step in più,
cioè, fa... esatto,
quindi esatto. Lui si prepara una base girando da solo in cui sa qual è il suo passo, e poi quando invece c'ha da giocare con le scie riesce ad avere l'extra boost, chiamiamolo così, per fare il tempo.
Esatto, esattamente, funziona un po' così, da come la vedo io, eh. Poi c'è chi ci riesce benissimo facendo o tutto da solo o sempre in scia, perché lo trovi sempre quello che ti ciuccia, insomma, la scia. Però purtroppo in queste categorie qui, dove hai poca potenza e le moto sono leggere,
è fondamentale,
o vai veramente tanto forte o ti devi fare aiutare da qualcuno, insomma.
Ecco, l'ultima curiosità che mi è venuta in mente, no? dalle tue parole,
sì.
Spesso, no? Si vede nelle gare, no? Soprattutto in qualifica, la melina, no? Chi esce poi si ferma, poi esce fuori pista, aspetta, ai box c'è, cioè, un marcamento a uomo, ecco. E secondo te non è possibile per questioni di tempo e di programma fittissimo, però non sarebbe più bello fare un come era ad esempio nella Superbike, il giro uno da solo, tipo Super Pole, un giro secco, e da lì vengono fuori i tempi?
Beh, sicuramente sì, secondo me sarebbe più, cioè, premierebbe più il talento e il lavoro fatto con la squadra durante il weekend, secondo me. Però è anche vero che non abbatteresti più i record, per esempio, delle piste, in molte piste. Però sì, anch'io sarei un po' dell'idea di girare sempre da soli, perché c'è sempre qualche pilota, più di uno spesso, qualche volta, che
è specializzato.
Esatto, proprio specializzato in questa roba qua. E magari ti frega la Q2, capito, per una scia stupida, capito.
Ok. Allora, Matteo, sì. Com'è l'emozione di essere nella settimana d'inizio del mondiale?
Allora, è un'emozione veramente, cioè, strana, perché comunque dopo tanto tempo, insomma, che non ho più gareggiato, sono un po' teso, devo dire, perché... un conto è quando ti trovi 3-4 piloti davanti, un conto è quando siamo in 30 a correre tutti insieme, no? Lì vicino. Però niente, io sono concentrato sul lavoro che abbiamo fatto nei test, e spero di ripartire da lì, insomma, durante il weekend, andando sempre a migliorare. E dopo, comunque, la prima gara devo riadattarmi, insomma, alla velocità, all'adattamento della moto, e insomma, dopo si vedrà anche.
Perfetto. Allora,
però sono veramente tanto carico. Cioè, sono contentissimo. Sì.
Allora, Matteo, se vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove ti possono seguire.
Ah, oddio, penso su Sky, perché okay. Di solito fanno vedere le gare su Sky, poi, non lo so, MotoGP, se qualcuno ha l'app MotoGP, così DAZN, mi sa, anche.
Ok.
Può essere.
Sì, ma soprattutto su i tuoi social, ecco, così possono seguire direttamente te.
Ah, beh, da Instagram di Abono, certo, ovvio. Da Instagram 18 Mattabertelle.
Ok.
E dopo ovviamente Sniper Steam, che anche loro metteranno tutte le news, le notizie, insomma.
Tra l'altro la nuova colorazione 2023 è molto molto bella.
Bene, sono contento che vi piaccia, anche a me mi piace.
Bene, bene. Allora, noi ti seguiremo questo weekend di gara e seguiremo il Team Snipers e chissà che non ci vedremo prossimamente in qualche paddock.
Ah, va bene, grande, volentieri.
Ok, perfetto.
Grazie.
Ti ringrazio molto, ti lascio andare che ti devi allenare e riposare, che questa settimana si inizia.
Sarà intensa.
Sarà molto molto intensa. Grazie mille, Matteo.
Grazie.
Grazie mille. Ciao, buona serata. Ciao.
Allora, e mentre ringraziamo Matteo, che è un ragazzo molto molto giovane, si sente che è emozionato, entusiasta
sì,
di riniziare.
Male, poi, insomma, ha avuto un anno.
Insomma,
tosto,
i legamenti sono. Tre legamenti. E purtroppo non puoi scorciare i tempi, a meno che tu non sia un pazzo come Vettor o come il buon Gegio, che dopo una settimana
no.
Si mette il tutore e poi riparte.
Dopo due mesi, sì. Però mi ci è voluto un anno per recuperarlo tutto.
Se uno ci sta attento e fa tutto quanto, dopo
sei sette
mesi. Però insomma
è lunga per un pilota, è un'eternità.
È una stagione, intera.
Il ginocchio poi deve fare 90 gradi, è doloroso.
C'è da riprendere, da riallungare tutto quanto. Allora, buon Eugenio, noi che ti vediamo così distrutto, raccontaci brevemente, prima del collegamento con il maestro della fotografia italiana delle moto, Gigi Soldano. Ecco, raccontaci un attimo come mai questo stato zombie.
Stato zombie perché ho dovuto preparare la moto, siamo andati a fare i primi test, uh-huh. All'insaputa di tardi, con una moto nuova, quindi ho dovuto fare tardi perché i pezzi sono arrivati veramente in ritardo. Ho finito la moto al sabato sera alle 9 qualche cosa, quindi poi siamo andati a fare i test domenica a Cremona. Non sono andati male perché come imprinting sulla moto non è andata male.
Ma soprattutto quindi è un Ducati.
Sì, è un V2 Panigale 959.
Abbiamo il tuo pilota che mi fa ciao, yeah! Fai diretta che mi scrive.
Grande pitch. E quindi siamo andati a fare dei test, non sono andati male, sai, la moto è completamente diversa.
Shakedown.
Sì,
proprio il primo shakedown della stagione.
Il più terribile shakedown. Sì.
Ma il tempo com'era? Com'è stato?
Il tempo meteorologicamente. È stato clemente fino alle 5, poi ha cominciato a piovere. Però...
Vabbè, fino alle 5 del pomeriggio è andata di stralusso, però.
Sì.
Però era freddo, so.
C'era 20 gradi d'asfalto, 19,9, quindi non è che era in non plus ultra. Però l'importante era girare perché Ricky non era. Era da ottobre che non montava su una moto. Poi scende da un 4 cilindri e monta su un bicilindrico a V, quindi è una cosa completamente diversa, quindi c'ha da adattarsi, però già visto mette gomiti in terra, maledetto, quindi dai, si è divertito. È stata una piccola escursione.
In quale punto?
In curva 2, ma perché stava è entrato forte, perché ha cominciato a capirla un pochino meglio e quello davanti gli si è messo
un'indecisione, quindi
tamponarlo
ha rialzato,
ha tirato su, è andato leggermente.
Che tra l'altro prima il punto critico col vecchio layout di Cremona era la curva 1.
Esatto, ora è la 2.
Ora è la 2 perché
o la 5-6.
Perché la 2 ci arrivi veramente adesso a cannone,
ci
perché la 1 è bellissima,
forte,
se inizi a prenderci la mano ci arrivi veramente forte, però la 2 poi chiude tanto.
Esatto, quindi bisogna stare un po' attenti, e poi purtroppo bisogna stare attenti alla prima curva che è a destra, quindi è la 5 e la 4, dove cascano tutti perché
arrivi
con gomma leggermente fredda e quindi la boccata è assicurata. Cioè, no, proprio no, è un matematico, eh? Matematico. Comunque, Riccardo penso si sia divertito. La moto gli piace, credo che gli piace, ha detto che è molto contento. Quindi...
Bene, bene, bene.
Ora abbiamo i test 27 e 28, i test ufficiali CIV, lunedì e martedì, quindi c'ho da finire due o tre particolari che non sono ancora arrivati, ma ci siamo. E quindi lì sarà un po', sono due giorni un po' intensi, diciamo, dove c'è da sgrossare il più possibile.
Bene, ma la domanda è, quindi dove vedremo il buon Peach, il Peach impegnato?
Nel trofeo Dunlop.
Ok.
Nel trofeo Dunlop. Invece il buon Padova è nel trofeo Dunlop. Lui c'ha le 1000, io quest'anno c'ho un Duale. Lui è sempre con la 31 Racing, quindi lui parte giovedì sera perché fa la REM, quindi fa venerdì, sabato e domenica, e noi facciamo test ufficiali lunedì e martedì. Beh,
a vederti così con le occhiaie che c'è in questo momento, no, c'è da perché, vedere come ci arrivi, eh?
Sì, no, anche perché ultimamente sì, è una situazione un po' devastante per me, sì. Comunque
no, è bellissimo leggere i messaggi del tuo pilota, no? Che gli è piaciuta tantissimo la moto, pure il pino destra, il pino destra non si capisce, e comunque il carico primo, a bestia.
Il primo a destra.
Ah, ok, il pino a destra, ha detto, sarà un modo di dire.
Boh. No, ma è... Poi saluto Mazzo, che l'ho trovato, Mazzuoli, grande Mazzuoli che faceva lì. Poi c'era Luca, c'era Perotti, c'era Vitali, c'era un po' di gente che sgrossava un po', comunque, considerando, io ripeto, noi siamo andati con una moto che non c'è mai montato, gomme strafinite, no?
Okay. Ah, ok.
Te lo sai, mi dovresti conoscere, quindi si va con le gomme usate, cattivo, spregioso. Poi deve imparare a usare i controlli elettronici perché comunque non l'ha mai usato, quindi ha cominciato a sentire il controllo di trazione, il blipper in scalata, cioè...
A sentire cosa succede.
Ah, sì, esatto, sentire cosa succede, quindi...
Senza andare nella ditta demolizioni.
Esattamente, deve, ti ripeto, deve imparare due cose, ma ci si fa. Anche perché sono tutti lì, compreso il Menduni.
Oh, il buon Giovanni che quando poi sarà libero, no? Lo
sì.
aspettiamo a braccia aperte.
Sì, lo aspetto a braccia aperte, molto a braccia aperte. Ponci, ponci, po, che commenti, mamma mia. Vabbè, sorvoliamo. Perché poi c'è anche questa disputa. Perché purtroppo il V2 in confronto alle 600 è una categoria più
a
grande,
parte, sì.
a parte. Quindi tutti si sono lamentati.
Il big super sport.
Esatto, tutti si sono lamentati che Duati. Ok, vuoi fare lo step? Comprati un Ducati e vedi se vai, anche te come gli altri. Semplice. C'è chi lo fa, c'è chi non lo fa, perché poi dopo perlomeno può dire, ma io c'avevo l'R6. Troppo facile. Capisci? Vai, hai capito. Ti vedo
allora.
Dalla faccia. Dicami, vuoi sapere altro?
No, dopo ti chiedo altre curiosità.
No,
adesso ci ascoltiamo un
no.
po' di smusica e poi ci prepariamo per il collegamento con il maestro Gigi
della
Soldano.
Fotografia. Vai.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad. Ed è un piacere veramente immenso e un onore avere con noi Gigi Soldano. Ciao Gigi, buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Ciao a tutti.
Allora, Gigi Soldano è il maestro della fotografia moto, del motorsport, ecco, italiano. Allora, ha iniziato giovanissimo ad avere questa passione per la fotografia. E quando è diventato un lavoro?
Lavoro è quando ho smesso di fare l'impiegato, nel senso che la mia era una passione direi quasi innata, perché già da bambino mi piaceva la fotografia. Mm-hmm. Però poi sai come vanno queste cose. Certo. Gli studi, l'università e poi il primo lavoro. Mm-hmm. Quindi la mia strada era indirizzata a tutt'altro, e da quello che era il mio compito di assistere il direttore personale di un'azienda metalmeccanica, un bel giorno è diventato poi un altro tipo di lavoro, perché le opportunità della vita, sai, sono sempre infinite. E quindi un momento di crisi dell'azienda ha fatto sì che ci fosse un numero di impiegati che venissero messi in cassa integrazione, cose del genere. Lo spunto è stato quello, così, la scintilla, e ho cambiato. Quella che era la passione è diventato il lavoro.
Ho capito.
Se non fosse successo quello, forse oggi non sarei quello che faccio.
Allora, tra virgolette, siamo stati fortunati che in quel momento, ahimè, c'è stata questa crisi.
Ma sì, sono quelle decisioni che magari coraggiosamente non ce la fai e poi diventano quasi, mm-hmm, quasi naturali.
Il famoso sliding door.
Come si dice.
Sì. Esatto. Ecco, in questi anni è cambiato tanto nel mondo della fotografia con l'avvento del digitale, quindi siamo passati dalla pellicola, quindi da una questione anche propriamente chimica, no? Di sviluppo della camera oscura, e quindi la capacità soprattutto sì, tua sì. Di cogliere, no? La chimica dell'attimo, no? Per imprimerlo su pellicola, adesso è diventato digitale. Com'è cambiato anche per te questo la fotografia?
Il momento di questo passaggio è stato traumatico per tantissimi, nel senso che ritrovarti a lavorare in un modo completamente diverso, credimi, è stato un trauma. E tanti hanno anche smesso di fare questo lavoro, sinceramente. Evidentemente tutto devi poi abbinarlo a un certo tipo di lavoro che oramai, quando è successo, era già avviato, nel senso che alle porte del 2000, quando è subentrata il digitale, il mio era già un lavoro più specifico, meno generico, indirizzato evidentemente allo sport e a tutto quello che erano le gare, soprattutto della MotoGP. Mm-hmm. Quindi quel passaggio legato al fatto che comunque ti ritrovassi a dover gestire materiale fotografico nei confronti poi delle redazioni, degli sponsor, dei team, è stato veramente un po' un bel problema, ecco. E solo con l'aiuto di qualche amico l'ho superato, e ho visto compagni di lavoro invece smettere addirittura di lavorare.
Quindi non si sono adattati al cambiamento, ecco.
Esatto. E questo trauma evidentemente poi è diventata realtà, è diventata consuetudine. Mm-hmm. Ed è cambiato tantissimo il mondo della fotografia.
Ecco. Quindi poi adesso diciamo che è più facile per gli amatori, no? Perché con i filtri, l'aiuto, poi la post-produzione, che è un po' più bravo, riesce a ottenere dei discreti risultati, però la capacità del professionista emerge sempre.
Sì, se vuoi ci sono dei vantaggi. Io resto poi dell'idea invece che la fotografia comunque la devi gestire fin dall'inizio. Mm-hmm. Cioè non viene per caso e non viene per bravura, diciamo, post-produttiva. Dipende poi evidentemente quello che vuoi fare, cosa vuoi portare a casa, cosa devi portare a casa. Mm-hmm. Però il concetto è che tu devi essere fotografo dentro, e quindi il tuo occhio, il tuo modo di lavorare deve essere premeditato, non puoi affidarti solo e unicamente ai momenti che seguono, no? Mm-hmm. È chiaro. che se tu conosci la materia sai che puoi salvare una situazione, la puoi rimediare, però bisognerebbe riuscire ancora a fotografare senza quell'ostinato momento di controllo subito della fotografia che è scattato, del momento che è scattato. Okay. Bisognerebbe veramente ragionarci prima e non di conseguenza.
Com'era l'occhio quando c'era la pellicola, e quindi finché poi non andavi in camera oscura non sapevi il risultato.
Esatto.
Quindi c'era proprio lo studio a monte.
È che ormai è superato, nel senso che ormai per fotografia siamo tutti fotografi ormai, no? Siamo abituati a capire tutto quello che ci sta davanti in modo rapido, sintetico, indipendentemente dalla qualità. Usiamo il telefono come macchina fotografica, quindi è un modo di comunicare visivamente oramai consueto.
Però è anche un po' più usa e getta. È un po' più...
Ma usa e getta direi quasi, nel senso che anche nel nostro lavoro di reportage sei vincolato a momenti di lavoro particolari dove non hai quasi più il tempo neanche di pensare, di ragionare, dove il tuo prodotto deve servire immediatamente, dove il tuo prodotto il giorno dopo potrebbe anche non servire più perché è superato da altre situazioni, altri momenti che devi raccontare immediatamente. Quindi meno io che sono nel mondo della comunicazione, vedi quello dei Gran Premi, ti ritrovi davvero a superare te stesso, nel senso che quello che stai facendo il giorno dopo può anche non servire più, perché devi rialimentare e ridare da mangiare a un orco affamato che vuole
subito,
che vuole tutto.
Tutto subito. Quindi anche per te, quando sei tra l'altro tra poco partirai per seguire la prima gara del motomondiale, anche per voi fotografi praticamente è una gara contro il tempo.
Sì, se pensi adesso che il campionato è alle porte, è un campionato che avrà 20 e passa gare, dove, cioè 20 e passa eventi, dove all'interno di questi eventi ci saranno le doppie gare, perché adesso c'è anche una gara al sabato, e tutto questo ti puoi immaginare con che rapidità va seguita, con che gestione del programma quotidiano bisogna seguire, perché poi non è il momento della gara è forse è concepito come ultimo. C'è tutto quello che ti porta alla gara, la preparazione, tutti gli eventi che ormai si susseguono uno dopo l'altro proprio per alimentare lo spettacolo, per incentivare l'attenzione. Tutto questo tu ne fai parte, lo devi seguire, lo devi raccontare. Quindi è una gara che inizia ormai, io partirò mercoledì, da mercoledì in serata ci sono delle cose da fare.
Certo.
Su base di un evento che poi di fatto sarà quello della domenica. Quindi ormai è veramente una corsa.
Ecco, poi essendo da tanti anni, no, nel paddock, sai benissimo renderti invisibile per scattare dietro le quinte, senza ovviamente interagire in maniera tra virgolette negativa con gli addetti ai lavori, che casomai sono in un momento frenetico, ecco, di lavoro.
Lì subentra anche quell'aspetto tutto deriva dalle tue capacità, dalla tua esperienza, da come gestisci il rapporto e le opportunità che hai, evidentemente, perché se puoi stare all'interno di un team automaticamente ti ritrovi veramente in prima linea, a contatto diretto di delle persone che gestiscono questo momento, no? Dal pilota ai tecnici, e lì devi essere evidentemente molto attento, discreto, silenzioso anche negli scatti praticamente, no? E quindi scatti fotografici, e devi saperti muovere, prevedere tutto quello che succede, lo devi conoscere a memoria tutto quello che poi è un cerimoniale all'interno di un box, quindi fasi, cioè,
una routine ben scandita, ripete, sì.
No? Ecco. Non c'è niente di improvvisato, è tutto calcolato,
ecco,
e
poi
tu fai parte di quel momento,
Ecco, poi oltre a fotografare, no, le gare in circuito, spazi anche tra le distese con dei colori incredibili, ad esempio della Dakar.
Sì, quello è un altro mondo, un'altra storia completamente, no?
Sì.
È una storia ormai infinita, se vuoi, perché dura tantissimi anni anche quella. Considera che quest'anno sono stato 27esima Dakar, credo, una cosa del genere. Quindi sono tanti anni, tante esperienze, poi il susseguirsi di momenti totalmente diversi, perché siamo passati dall'Africa al Sud America e adesso all'Arabia, no? E tutti i posti con delle loro precise caratteristiche, peculiarità legate al paesaggio, alla gente, che ce n'era di più, che ce n'era di meno, e tutto questo, no? A tutti gli imprevisti, evidentemente, che si susseguono, perché una gara come quella, se tu la segui in macchina, hai ogni giorno, ripeto, il susseguirsi di situazioni di ogni tipo, e quindi devi essere preparato anche fisicamente, perché dormi poco, fai tanti chilometri, e poi devi lavorare, devi portare a casa un lavoro, dove non c'è diciamo la possibilità, come hai in esempio nei Gran Premi, che sei su una pista, di rivedere il tuo lavoro giro per giro, e dove invece devi essere preparato, preciso, dove hai uno spot e quello devi portare a casa, ecco, al giorno.
Ecco, poi un altro tipo
sì?
Un altro tipo di evento in cui spesso ti si trova impegnato è la presentazione delle moto o gli eventi delle case motociclistiche. Ecco, lì come cambia il tipo di lavoro?
Il lavoro nella prima fase è quella, diciamo, di preparazione e di cercare tutte le situazioni di lavoro. Dipende poi se ti ritrovi in pista, e tu lo sai perfettamente come funziona, o all'esterno, quindi in location che vanno un attimino ispezionate, studiate, certo, in funzione poi delle caratteristiche stesse anche della moto, no? Perché tu devi anche scattare delle foto a dei, diciamo, professionisti che vengono a guidarle, e devi fare in modo che si possa valorizzare la moto stessa, il mezzo con cui queste persone si ritrovano a provarla. E lì è molto vario il discorso, perché hai specialisti alla guida, ma hai anche gente che è un pochino più improvvisata. Questo mondo tu lo conosci per me.
Sì.
Bella foto o brutta foto dipende spesso anche, meno, questa è la mia teoria, da come viene guidata la moto, perché una bella foto viene anche se la sa guidare la moto.
Certo.
Se non la sa guidare spettano altri problemi. E quindi un insieme di situazioni, se vuoi, di compromessi, perché poi il giornalista vuole apparire certo, bello, dico, nel senso della sua postura di guida e tutto quanto. E non è mai facile accontentare quelle persone.
certamente. Ecco,
è uno dei lavori più complicati.
E invece, per quanto riguarda la dotazione tecnica, perché spesso casomai c'è l'idea, no, di chi approccia la fotografia che deve puntare subito ad avere la super macchina fotografica, perché sicuramente con quello è avvantaggiato. Che consigli puoi dare?
Ma dipende un attimo dal tuo lavoro. Cioè, una volta tu acquistavi una macchina, quando parliamo di fotografia tradizionale, quella dei tempi, compravi una macchina e ti durava 5, 6, 7 anni, no? Non avevi questi grossi problemi che esistono oggi, dove nell'epoca del digitale è cambiato tutto questo mondo, no?
Sì.
E c'è un susseguirsi di step produttivi e di qualità che aumentano costantemente, di caratteristiche delle macchine stesse. Nello stesso mondo del digitale c'è stata una grossa transizione, no? Ormai si lavora con macchine che non hanno neanche più l'otturatore, e le scelte poi evidentemente sono commisurate alle tue capacità anche economiche, possibilità economiche, penso che tenerti aggiornato su questo tipo di prodotto, indipendentemente dalla casa che le produce, implica un ammortamento di questi mezzi molto veloce, perché nel giro di 1-2 anni ti ritrovi con attrezzature da quantomeno di ripresa corpo macchina, diciamo, da aggiornare.
Okay.
E quando poi l'aggiornamento non è ancora più impegnativo, perché è legato anche alle ottiche.
Okay.
Considera che nel mondo dello sport lavori con una gamma ottica necessariamente abbastanza vasta, che va dai grandi angolari ai teleobiettivi, dove c'è chi preferisce le ottiche fisse e chi le preferisce a zoom. Ma indipendentemente da questo devi spaziare tra un super grande angolo e un super tele, quindi nel tuo corredo ti ritrovi ottiche anche di un certo costo impegnativo. Certo. Penso che quando usiamo dei teleobiettivi in pista tipo 400, 500, 600 mm sono costi di levatura non indifferente, no?
I famosi cannoni, ecco, per i non addetti ai lavori, ecco.
Cannoni, poi poi dipende da con che stile tu lavori, che cosa vuoi portare a casa, e tutto qua. Ma lo sport va rappresentato in vario modo, no? Lo sport nel senso di rappresentarlo nell'azione pura, in quella che può essere addirittura il close up rispetto a un momento specifico, come la moto in curva, la moto in impennata, frenata, così come la contestualizzazione, diciamo, di queste moto. Quindi spesso si deve anche spaziare e dare l'idea a chi riceve questi messaggi di dove sei, come
certo.
E come si fa il tutto. Quindi devi essere un attimino a 180 gradi, no? Di ripresa, un po' dal largo al lungo.
Perfetto.
E questo evidentemente implica l'acquisto di almeno di 3-4 ottiche nel tuo corredo,
okay.
Quindi un certo tipo di costo.
Certo. Allora, Gigi, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguire le tue attività. Quindi c'è il sito di Milagro, che è la tua agenzia.
Sì, quello, ma più che altro ormai, per esempio, nel moto mondiale, tutto quello che viene fatto specificatamente nei confronti dei team o di certi sponsor. Quindi quando vedete foto di parecchi team del moto mondiale, quelle sono foto che produciamo noi, dico noi nel senso che con me
il tuo team di lavoro, certo,
altri fotografi, ed è questo il lavoro principale. A livello editoriale purtroppo ormai è un po' scemato lo scenario, no? Perché le riviste hanno smesso di avere un loro inviato, un loro corrispondente diretto, ma si avvalgono di tutto quello che i grossi team riescono a procurare, che è un modo come un altro di
ottimizzare,
risparmiare, proprio perché è un mondo decisamente in crisi quello dell'editoria.
Certo.
Parliamo dei settimanali, dei mensili, ecco, comunque
certo.
Di giornali di questo tipo, e lì le foto le trovate quante ne volete, purtroppo spesso non firmate, ma sono quelle, ecco. E poi vabbè, nei quotidiani possono esserci tranquillamente le foto come i quotidiani sportivi di tutti i giorni, quelli li trovate.
Perfetto. E poi ecco, se volete vedere anche immediatamente in maniera su Instagram, ad esempio,
sui social, sì. Per esempio su Instagram, trovate le cose un po' più curate, un pochino più ricercate, che poi sono un po' alla base, no? Perché se non hai anche quello spunto, quello spirito, quella voglia di fare qualcosa di diverso, poi diventa noioso tutto il tuo lavoro.
Certo.
E la tendenza è portarti alla noia, che perdi quello spirito creativo, cioè tendenzialmente fanno in modo che tu lo debba perdere, perché proprio non hai il tempo della tua ricerca, del tuo gusto di fare qualcosa di diverso. E invece deve esserci questo, ed è bello così, un pizzico anche di competizione o competitività nei confronti dei tuoi colleghi, insomma qualche gara nella gara,
certo,
e questo tiene vivo e vispo e fa sì che ci siano ancora delle cose belle che cerchi di portare a casa.
Sono veramente belle. Gigi, io ti ringrazio insieme ai ragazzi qua in studio con me.
Grazie mille.
Ciao.
E ti auguro una buona trasferta e vedremo le tue bellissime foto quanto prima.
Dai, forza e coraggio, grazie della chiamata.
Poi speriamo di trovarci presto, anche dal vivo.
Perché no? A presto.
Grazie mille. Grazie mille.
Bellissime.
Buona serata.
Buona serata
a te.
Allora, mentre ringrazio Gigi Soldano, c'è sempre il Peach che era super contento che mi continuava a scrivere di Cremona.
Bene.
Allora, ci ascoltiamo un po' di musica, poi saluti finali e così Eugenio va a tumularsi nel letto.
No, vado a mangiare e poi devo riflettere su tantissime cose.
Secondo me dopo che hai mangiato ti viene la bolla al naso. Dici di no?
È dura.
Allora facciamo prima i saluti così poi scappiamo rapidi e fugaci.
Bravo, che ce n'è da fare mille.
A proposito, tra queste mille, quando mi fai le forche?
Questa è una bella domanda.
Certo, anche te Fabio sempre cazzo all'ultimo, scusa, cazzo si può dire? Sì, dai.
Ormai siamo dopo l'idea.
Fascia praticamente finita.
È veritata, perché lo dico sempre io che è l'uomo dell'ultimo secondo.
Questo se te lo dice la tua moglie è preoccupante, se sei l'uomo dell'ultimo secondo, io te lo dico. Comunque, che cos'è? Attenzione.
La tua tesserina della
allora, sono un unipolsai.
Allora, dimmi un attimo.
Ubibanca.
Questo adesso lo diciamo nel fuori onda. Saluti finali.
Sì. Allora, saluto il grande Peach. Quest'anno ci divertiremo, Peach. Poi saluto il padre.
Una minaccia così, eh?
Sì, anche perché se è lo meno, lo spacco. E poi saluto. Saluto Caronte, che ultimamente mi viene a trovare troppo poche volte, e poi saluto le mie bimbe.
Benissimo. Allora, Natasha, te chi vuoi salutare?
Il suo amante,
Supercava.
Roby.
Roby, perché sì, mi dispiace tantissimo sentito una settimana fa.
Vediamo,
che era bello pimpante.
Lunedì vediamo, speriamo di riaverti qua con noi.
Non ti preoccupare, ho parlato con Pablo Escobar che mi ha fornito una polverina magica, quella che cantava Pollon. Salti, Dio buono, come un capretto.
Bene, quindi poi per...
esatto.
Allora, la cantiamo mentre facciamo il sottofondo, direi.
E nel frattempo io saluto tutti gli amici del Gas and Fun che è stato annullato perché ha leggermente piovuto, con gioia di Eugenio che non poteva esserci, ecco. Beh, speriamo di poterlo recuperare quanto prima perché
intanto noi ci andiamo a allenare per conto nostro, to. A parte questa settimana è impossibile che siamo fuori tutti e due. Beh,
quindi sarà
una
difficile
tragedia, sì. Anzi, quindi, comunicazione
è arrivata
interna.
Una ginocchiata nelle balle.
Comunicazione interna, l'officina non è chiusa. Non è chiusa, però ci siamo un po' a fasi alterne perché purtroppo Padawan segue una squadra e io ne seguo un'altra. Quindi siamo un po' ci siamo e non ci siamo.
Part time.
No, quando c'è lui non ci sono io, se ci sono io non c'è lui. Vabbè, siamo un po' messi in male, ecco perché ti ha detto Fabio, Dio povero. Vabbè,
ora vi lasciamo con il quesito, quando me le farà?
Esatto, io e Natasha cantiamo la canzone. Sembra attacco, ma non è. Serve a darti
l'allegria. Lunedì prossimo.
Se non mangi o lo respiri, ti dà subito l'allegria.
Allora, devi sapere che questo è. One more than no why. Something that you do to me. I run away like Mercury. And I know you think it's rough. When you're trying to patch us up, and I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry for. Sorry, so sorry for what I've done. And I'm the t-shirt that I wear.
take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out to my way, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the dark and underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask.